il cuore dell'uomo, questa parte così importante. Sapete, la Bibbia parla del cuore dell'uomo circa 1000 volte nella Bibbia. Parla del cuore un migliaio di volte. Vuol dire che è importante, bisogna che noi comprendiamo che da questa parte esce tutto, perché è dal cuore che escono le cose e poi si dicono con la bocca. Molte volte quando ci sono lamenti perché abbiamo un cuore lamentoso, quando escono critiche vuol dire che il cuore è pieno di critiche. Il cuore dell'uomo è un deposito, è un luogo dove tutto viene depositato e poi esce tutto fuori. Voglio leggervi un verso importante, in Proverbi 27:19. Leggiamolo insieme questo verso. Come nell'acqua il viso riflette il viso, così il cuore dell'uomo rivela l'uomo. Questo è un verso straordinario. L'ho scoperto. Diciamo, era scritto, è vero, ma quante cose si sono scritte che poi sono indifferenti, passano. Come nell'acqua il viso riflette il viso, così il cuore dell'uomo rivela l'uomo. Vuoi conoscere una persona? Basta che tu lo senti, perché da tutto quello che esce dal cuore, quello ti fa capire che tipo di persona è. Amen? E questo è un verso veramente importante. Il cuore dell'uomo, così il cuore dell'uomo rivela l'uomo. Noi non possiamo nasconderci, non possiamo beffare Dio, non possiamo fare le persone che mettono delle maschere, non possiamo fare i religiosi. Tutto viene a galla, cari, e viviamo tempi veramente difficili, tempi importanti, tempi che Dio ci sta dicendo: cambiate ora. Cambiate ora, dite cambiate, è una parola importante. Senza un vero cambiamento non ci sarà una trasformazione, e senza un vero ravvedimento non c'è neanche un cambiamento, e le persone rimangono così come sono. Religione. Se noi pensiamo che il culto della domenica ci serve per vivere una vita cristiana, questa è la più grande delusione che ti posso dare questa mattina. Potresti anche non venire. Non è il culto della domenica che cambia la nostra vita. Il culto della domenica si fa sopravvivere. Dite sopravvivere. Amen? Ma per vivere una vita abbondante, vittoriosa, soprannaturale, bisogna investire tempo con Dio. Quando noi investiamo tempo con Dio, allora le cose cambiano. Un vero cambiamento comincia sempre con un vero ravvedimento. Un giorno Dio le fece una domanda e gli dissero: perché, Signore, queste persone sono morte in questa situazione? Poi quelle sotto la torre di Siloe sono morti? Gesù non le diede una risposta, le disse: se voi non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Sapete a chi stava parlando? Ai religiosi di quel tempo. Parla a noi. Un vero ravvedimento porterà un vero cambiamento. E posso dire una cosa? Quando c'è un vero cambiamento, tutti se ne accorgono. Perché il mondo sta aspettando questo cambiamento. Il mondo dice: ma quanto si fanno vedere i veri adoratori? Un vero cambiamento inizia sempre con un vero ravvedimento, e questo porta a un rinnovamento della nostra mente, ma non basta saperle. Sapete, quando noi abbiamo rinnovato una mente, non basta, ci vuole anche un cambiamento, no, del nostro corpo, perché gli altri non vedono i nostri pensieri, vedono te, come ti comporti, come parli, come agisci, come ti muovi. E questo va fatto con il cuore, perché la mente serve per avere i pensieri di Dio. Il cuore serve per avere un cambiamento e vivere come Cristo. Amen? Se non cambia il cuore, se solo un rinnovamento non basta. Il mondo sta aspettando una manifestazione, cioè che tu possa far vedere chi sei veramente. Voi farete cose più grandi di me. Ci sono malati che sono da guarire, ci sono morti che sono da risuscitare, ci sono poveri che bisogna che noi le predichiamo le ricchezze celesti e la prosperità che c'è in Cristo Gesù. Ci sono i disperati che hanno bisogno di questa speranza, ma se noi non andiamo, le persone moriranno nei loro falli e nei loro peccati. Ecco perché c'è una grande responsabilità, cari. Non basta conoscerle le cose se poi si vive in modo diverso. Questo è importante. La mente serve per cambiare il modo di pensare. Il cuore serve per vivere il regno di Dio. Vuoi vivere il regno di Dio? Allora bisogna che ci sia un vero cambiamento. Tutti ascoltiamo la parola di Dio, la leggiamo. Tutti ascoltano nella Chiesa. Ma pochi vivono Cristo fuori dalla Chiesa, questo è il problema, perché dice tanti sono i chiamati, pochi sono gli salvati, gli eletti. E questo, cari, io credo che sarà il messaggio degli ultimi tempi, del cambiamento, perché non basta più solleticarcelo, diciamo così, no? L'orecchio con delle belle cose. Noi sappiamo che Gesù è morto sulla croce, ma tu vivi quella morte? Noi sappiamo che Gesù è risorto dalla tomba, ma tu vivi questa resurrezione? Oppure ancora sei lì che cerchi di sopravvivere col messaggio della domenica? Noi dobbiamo dire ciò che la parola dice che noi siamo. Io posso dire questa mattina, io sono ciò che la parola dice. Tu puoi dirlo questa mattina? Io posso fare quello che la parola dice. Tu puoi farlo questo? Io posso avere quello che la parola dice. Puoi avere tutto questo oppure ancora non hai tutte queste cose? Se non ce l'hai e se non stai vivendo ancora queste cose, bisogna che veramente, cari, ci sia una presa di coscienza questa mattina. Non siamo in tanti, ma la parola viene. Per tutti quelli che hanno orecchie da sentire. Per vivere Cristo ci vuole un rinnovamento del cuore e tutto dipende da chi dipendi. Da chi dipendi? Non ditelo a me, voi sapete da chi dipendete. Se io dipendo da me stesso, se io dipendo dagli altri, se dipendo da un cuore non rigenerato, da una mente non rinnovata, è pericoloso, cari. Romani 8, 5, 6, leggiamo questi versi, vediamo se viene anche questo verso, Romani 8, dice così, infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne cosa produce? Morte. Ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. La mente controllata dalla carne è anticristo. Che cos'è? Ditelo forte. È un anticristo. Una mente controllata dalla carne non piace a Dio. Perciò non è in Cristo, ma è anticristo. Questo è importante. È inimicizia, dice la Bibbia, contro Dio. Noi possiamo vivere, sapete, sulla terra in tre modi. Si può vivere come l'uomo naturale, in Adamo. Sono coloro che non conoscono Dio, perciò dove c'è accusa, critica, offese, orgoglio, lamenti. L'uomo naturale vive indipendente da Dio, non dipende da Dio. Si giustificano sempre, vedono i difetti degli altri, perciò è adamitico. Questo è l'uomo naturale, viene da Adamo e fa quel tipo di vita. Poi c'è l'uomo carnale, che è l'uomo che si è convertito. Dice, ma com'è possibile? Certo, sai che cos'è peccato, e continui a farlo. Non sei Adamo, ma vivi come Adamo. Ecco perché in Galati dice, no, avete cominciato per lo spirito e adesso camminate per la carne? Quelli sono le persone carnali. Quando parliamo di persone carnali, non parliamo di quelli del mondo. Quelli sono naturali, quelli sono le persone che non hanno il senso delle cose di Dio. Qui sta parlando alla Chiesa. E poi c'è l'uomo spirituale che vive in accordo con i principi di Dio e ha i risultati. L'unico che ha vissuto i pensieri e i principi di Dio è solo Gesù, cari. Poi tutti noi abbiamo bisogno di cambiare. Amen? Allora, puoi dire a qualcuno vicino a te, devo cambiare. Amen? Diglielo di nuovo, non ha sentito. Chi ha sentito, alzi la mano. Tutti hanno sentito? Tu non hai alzato la mano, tu non hai... ridiglielo. Amen. Amen. Perciò noi dobbiamo cambiare, tutti abbiamo bisogno di cambiare. Se non c'è un vero ravvedimento, non c'è neanche un vero cambiamento. Ecco perché Gesù disse, se non vi ravvedete, perirete tutti alla stessa maniera. E cosa ti serve la religione? Cosa ti serve fare un culto dopo l'altro? Se la parola no, non entra nel tuo cuore, non arriva dentro di te e non cambia, non ti trasmette i pensieri di Dio e un cuore rinnovato. Alleluia. Se noi non riceviamo rivelazione, facilmente ci conformiamo al mondo. In Romani 12,2 dice, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Com'è importante, cari, non basta, credetemi, fare un passo di conversione. Perché quell'uomo naturale non va via attraverso un bagno nell'acqua. C'è bisogno che questo uomo naturale ascolti la parola di Dio, creda alla parola di Dio affinché ci sia un rinnovamento della mente e anche un cambiamento del cuore. Voglio dirvi questo, chi non ha rivelazione non capisce niente. Vi siete offesi? No, speriamo di no, eh. Questo lo diciamo a tutti noi. Se non c'è una rivelazione, se tu non hai rivelazione del perdono e ti fa difficoltà, ti senti in difficoltà a perdonare qualcuno, vuol dire che tu non hai capito ancora niente. Vuol dire che tu stai ancora vivendo in modo carnale. Amen? Io credo che dobbiamo un attimino scuoterci, cari, no? E dirci le cose esattamente come stanno. Perché si vive secondo i propri pensieri, i propri istinti. Queste sono le persone carnali, che non cambiano mai, che si lamentano sempre. Abbiamo sentito quel verso, rallegratevi, ancora vi dico, lamentatevi. Ha detto così? No. E come mai ci sono sempre persone che si lamentano sempre di tutto? Sono i credenti lamentosi. O hanno letto troppo ma lamentazione non parla di lamenti, parla di un uomo che si lamentava perché il peccato era nel popolo e si lamentava, ma come mai non capiscono niente queste persone? In Pietro 1,14, una versione che ho letto dice così, obbedite a Dio perché siete figli e non ricadete nelle abitudini del passato, quanto vi comportavate male perché non conoscevate la verità o quando eravamo nell'ignoranza. Quando eravamo nell'ignoranza noi non potevamo comprenderle le cose. Ma adesso questo è un tempo dove la rivelazione è sempre più forte. Negli ultimi tempi dice che la conoscenza, perciò parla di rivelazione, aumenterà. e perciò non prendiamo più nel vecchio fosso, nel vecchio pozzo, sempre quelle cose che ci hanno insegnato. Sì, è qualcosa di nuovo, cari. Ecco perché molte chiese senza la rivelazione dureranno poco. Senza conoscenza si muore. E negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà, la rivelazione sarà più forte e porterà le persone a fare decisioni radicali, dite radicali. Proprio quella cosa che tu non vorresti fare, quella la devi fare. Perché questo ti porterà a cambiare vita, a un rinnovamento della mente, avere un cuore, no? Un cuore nuovo. Che cos'è il cuore? Il cuore è un organo centrale del corpo a livello fisiologico ed è fonte della vita fisica. Amen? Il nemico numero uno del cuore, sapete cos'è? Ce ne sono circa, mi pare, all'anno 120.000. Si chiama infarto. Ci sono 120.000 infarti nella nostra nazione tutti gli anni. Cioè ogni due giorni una persona muore di infarto. E questo avviene quando le arterie si ostruiscono e non pulsa più il sangue e il cuore si ferma e lì si ferma tutto. A livello fisiologico funziona così. La Bibbia parla del cuore almeno appunto un migliaio di volte, perciò è importante capire e comprendere. E nel cuore è la sede dei sentimenti, della gioia, dei dolori, no? Dell'agitazione, della pace, della tranquillità. Noi mettiamo tutto dentro, tutto quello che esce perché è stato depositato nel cuore. Cioè quando vedete una persona agitata, ha un cuore agitato. In Proverbi 10:20 c'è questo verso, dice: il cuore degli empi vale poco. Avete mai letto questo verso? Magari si sfugge, no? Le cose che valgono poco perché durano poco, no? Perché non c'è dentro la vita. Tutte le cose che durano poco è perché hanno poca qualità. Quando si vive una vita di poca qualità, il cuore dura meno. Amen? Ci sono diversi versi che parlano del cuore dell'uomo. Dice che Dio prova il cuore. In Atti 1:24 dice che conosce i pensieri del cuore. Cioè, il cuore pensa. Perciò è lì che esce fuori il tutto. Dice che Dio indurì il cuore del faraone. Dio è capace a indurirlo. Quando una persona si indurisce, Dio lo indurisce, quel cuore ancora di più. Dice che la fede purifica il cuore. Perciò abbiamo bisogno di fede, ma non una fede mentale, una fede certa. Quando tu leggi, ama il tuo nemico, tu devi metterci fede per amare un nemico. Ma se lo fai, quel nemico cambierà e tu hai rinnovato la tua mente. Questo serve la fede, per rinnovare i nostri pensieri. In Deuteronomio 10:12 dice: dobbiamo convertirci a Dio con tutto il cuore. E poi ancora nel Salmo 119: cercate Dio con tutto il cuore. In Luca 10:27: amare Dio con tutto il cuore. In Proverbi 3:5 dice: fidarci di Dio con tutto il cuore. Cioè il cuore ha una parte importante della nostra salvezza. Amen. Se un cuore non è rigenerato, è un cuore duro, è un cuore odioso, è un cuore traviato, è un cuore sedotto, è un cuore avaro, un cuore superbo, è un cuore incredulo, un cuore ribelle, è un cuore bramoso di fare il male, un cuore ostinato, che mormora contro Dio. Quando una persona mormora contro Dio è un cuore duro. Ecco perché vengono gli infarti spirituali, blackout. Perché le arterie spirituali si sono ostruite, si sono bloccate. Il sangue diventa spesso e si spengono le luci. Il nostro compito è quello di mantenerle pulite, parlando del nostro cuore a livello spirituale. La medicina spirituale ci aiuta. Gesù 1,8 dice: questo libro della legge non si diparta mai, dite mai. Si diparte questo libro da te? Mai? Lo leggi? Perché dice questo libro è dalla tua bocca, perciò non si diparta mai dalla tua bocca, cioè vuol dire che noi dobbiamo impararla a memoria, la parola di Dio, dobbiamo ricordarla e parlarla, anche quando non l'abbiamo davanti. Una cosa che ho insegnato a mia figlia quando io accompagnavo i primi 5 anni a scuola elementare, no? Emanuela si ricorda, no? Sono state determinate cose, il Salmo 23. E tanto fatto che alla fine l'ha imparata a memoria. E poi l'ho insegnato Matteo 5. E poi l'ho insegnato altre cose. Lei, quando le dico ti ricordi, lei si ricorda. Perché questo pulisce le nostre arterie spirituali. E il nostro cuore può funzionare bene. Ma meditalo giorno e notte, dice, cercando di agire secondo tutto ciò che è scritto. Vedete, non basta solo saperle le cose, ma poi bisogna anche farle. Amen? Se noi non li facciamo, non basta rinnovare la mente, dobbiamo anche metterle nel cuore. Allora, dice, riuscirai nelle tue imprese. Chi sta lottando in questo momento per delle cose della sua vita? Amen. Volete riuscire nelle vostre imprese? Perché io credo una cosa, molte volte ci sono delle cose che sappiamo solo qua, ma siccome le cose devono scendere nel cuore, questo è importante, per poi parlarle, perciò ci va, noi dobbiamo ragionarle, dobbiamo rinnovare la nostra mente, mettere queste parole nel nostro cuore, crederci e poi parlarla la parola. Amen. Abbiamo detto, io sono ciò che la parola dice. Tu puoi dirlo stamattina che tu sei ciò che la parola dice? Che tu puoi avere quello che la parola dice che devi avere? Oppure molte volte noi lo diciamo solo con la nostra mente. Cercando di agire, e qui parla di cuore, secondo tutto ciò che è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Queste sono promesse, cari, queste sono promesse, io non so. Dico, ma ci devo credere, Signore, perché ho chiesto tante volte, eppure la mia vita è ancora lì, che le cose non riescono, sono sempre in attesa. Forse Dio ti sta parlando perché vuole che tu rinnovi la tua mente e che tu possa riempire di parole il tuo cuore affinché tu possa parlarla questa parola e possa vederle le cose. Amen? E non solo sentire che qualcosa accade a qualcun altro. Perciò fare entrare l'acqua della parola di Dio nel nostro cuore libera le arterie, le nostre arterie spirituali. Nella vita fisica le arterie possono essere danneggiate attraverso una alimentazione non sana, sbagliata, attraverso il fumo, attraverso l'alcol, attraverso lo stress. La Bibbia è precisa nell'indicare cosa può provocare infarti spirituali, parlando di cuore. Matteo 15, 16, 20, i farisei si lamentarono con Gesù perché i discepoli mangiavano senza prima lavarsi le mani e Gesù li sgridò perché trasgredivano i comandamenti e disse: questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Non capite che tutto ciò che entra nella bocca se ne va nel ventre e viene espulso nella fogna? Ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore. Sono esse che contaminano l'uomo, poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicente, eccetera, eccetera. Queste sono le cose che contaminano, che ostruiscono le arterie spirituali. Sai che quando tu critichi una persona, tu stai infettando le tue arterie spirituali. Allora, quando tu chiederai, Dio non ti può sentire. Basta una parola, un atteggiamento per allontanare lo Spirito Santo dalla nostra vita. Ecco perché il vostro parlare sia condito con sale, dice, ok? Perciò se avete una cosa buona da dire, ditela, se no, fratelli, sorelle, per cortesia, fatele fare un altro giro, portatele prima nella mente, poi mettetele un colabrodo, colate tutto, tutto quello che non è da parte di Dio, non ditelo, non pensatelo, vi abbiate i pensieri di Cristo, amen? Io credo che Dio ci stia preparando per il suo ritorno, amen? La contaminazione è infettare un ambiente oppure una persona. Quando c'è contaminazione, dice, queste sono le cose che contaminano. Quando c'è contaminazione vuol dire infettare un ambiente oppure una persona, oppure una mente, i pensieri, un cuore. Perciò Dio ci sta avvertendo. Geremia 17,9 dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Chi può conoscerlo? Io, l'Eterno, investigo i cuori. Perciò Dio sa esattamente tutto di ognuno di noi. Però voglio dirvi anche una cosa: Dio ci ama così come siamo, per non lasciarci vivere così come siamo. Amen. Questo è importante, Lui ci accetta così come siamo, ma non è lo scopo di Dio di lasciarci così come siamo. Dio vuole che noi rinnoviamo la nostra mente e che ci sia veramente un cambiamento del nostro cuore, affinché noi con i nostri pensieri rinnovati possiamo comprendere le cose di Dio e con il nostro cuore possiamo vivere il regno di Dio visibile al mondo che sta aspettando la manifestazione di questo cuore della nostra vita. Il Signore dice: figliolo, dammi tutto il tuo cuore. Sapete, quando io vendo un attrezzo tipo un phone nella mia attività, dico sempre: finché avete la garanzia e il phone non funziona, per piacere non apritelo, non smontatelo, perché se tu lo smonti, se vuoi fare da te, la garanzia finisce. Cioè tu devi prendere questo apparecchio e rimandarlo al fabbricante. Amen? Così dobbiamo fare noi. Forse questa mattina ci sono dei cuori che bisogna dare a Dio. Bisogna riportarlo al fabbricante. Se c'è un cuore che è un po' infettato, che è malato, che è scoraggiato, forse hai messo dentro un po' di immondizie, io voglio dirti questa mattina: riportiamolo a Lui. Rinnoviamo la nostra mente, ma permettiamo a Dio, no, di darle il cuore. Sapete, Dio abita in due luoghi: nei cieli altissimi e poi nel cuore dell'uomo. Dice che i cieli dei cieli non possono contenerlo, e poi come dimora ha scelto anche il nostro cuore. Perciò Dio è santo, è tre volte santo, e non abita in un cuore infettato. Amen. È importante, fratelli, è molto importante. Questo è un messaggio che ci fa crescere, che ci fa riflettere. Perciò dobbiamo avere la consapevolezza del nostro cuore: se è difettoso, è imperfetto, deve tornare di nuovo al fabbricante. Perciò la qualità della nostra vita dipende dalla qualità del nostro cuore. Matteo 12,34 dice che la bocca parla dell'abbondanza del cuore. Ecco perché gli altri vedono, sentono, guardano. Noi siamo sotto i riflettori del mondo. Perciò la condizione del nostro cuore influisce sull'andamento della nostra vita. Ci sono persone che vivono sempre nell'angoscia, insoddisfatti. Questo avviene quando Dio non ha tutto il nostro cuore. Molte volte le diamo solo la parte della domenica mattina. Veniamo al culto, ascoltiamo la parola, ce ne usciamo, poi ci mettiamo davanti alla TV e hai dimenticato tutto. Bastano 10 minuti di televisione che tu hai dimenticato il messaggio. Io vedo che non molti scrivono quando c'è un messaggio. e non tutti prendono magari un CD per risentirsi il messaggio. Io sono uno scribacchino vero, io scrivo sempre tutto. Perché sapete quando torno a casa cosa faccio? Mi riprendo gli appunti e comincio a rivedermi di qualche cosa. E allora io comincio a mettermi davanti a Dio, dico: Signore, in questa parte ho bisogno di cambiare ancora, ci sono delle cose. Perciò molte volte ascoltiamo, veniamo al culto, poi bastano 10 minuti di televisione che ci ha fatto togliere tutto, dimentichiamo tutto, ed è tremendo, cari. Cioè dobbiamo essere molto avveduti. Proverbi 4:23, custodisci il tuo cuore con ogni cura. Ciò vuol dire grande attenzione, interesse, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita o le questioni della vita. Questa è questione di vita o di morte, cari. Qui non si può scherzare. Attraverso la parabola del seminatore si evidenziano 3 tipi di terreni, 3 nemici del nostro cuore. Volete saperle? Quali sono i 3 nemici? Ok. Il primo, i 3 nemici del cuore dell'uomo. Il primo nemico è un cuore duro. E lo leggiamo in Marco capitolo 4. Poi vediamo che cosa vuol dire un cuore duro. Ora avvenne che mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. Versetto 15. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma dopo che l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro cuori. Questo è il cuore duro, quando la parola viene ed è come sull'asfalto, un cuore duro. Quelle persone che hanno delle lastre nel cuore e sono preda facile del ladro Satana, lui viene e porta via tutto. Dice che dopo che l'hanno udita, la fede viene dall'udire, questo è importante, perché lui viene per toglierti la fede di ciò che hai udito o letto, e per depositarla poi nel cuore. E qui che è la nostra responsabilità, cari, che quando arriva la parola, no, dobbiamo ruminarla. Sapete che vuol dire ruminarla? Vuol dire che la mangiate, poi la portate su, la masticate ancora un po', poi la portate giù, poi la riportate su, la rimasticate di nuovo, poi la portate giù, e finché non diventa una poltiglia digeribile che ci fa crescere, non la buttate dentro. Perciò dobbiamo esaminarla. Ecco perché la parola dice esaminate tutti i giorni, giorno e notte, perché allora prospererai. Allora ci sono i cambiamenti nella nostra vita. Subito viene Satana e porta via la parola seminata nel cuore. Perciò se la parola rimane a livello superficiale, vuol dire che c'è durezza sotto. Amen? Perché il terreno è impenetrabile, è duro, è facilmente asportabile. Ecco perché vi dicevo, molte persone sentono il culto, poi fanno altro, non si ricordano più di niente e poi si lamentano che le cose non cambiano. Se vogliamo che le cose cambiano, non dobbiamo avere un cuore duro. Cosa fa indurire un cuore? L'amarezza, la mancanza di perdono. Sapete, ci sono anche dei credenti col cuore duro. L'offesa. Se qualcuno ti fa un'offesa e tu ti offendi, quello è un cuore duro. L'apatia, dove non c'è entusiasmo, dove c'è indifferenza, e altre migliaia di infezioni a livello emotivo e mentale. Tutte queste cose hanno a che fare con un cuore duro. E questo ricopre il cuore come un callo, no? E non permette alla parola di penetrare e di riceverla nel cuore. Vedete, Giuda diventò traditore. All'inizio Gesù lo scelse. E io credo che quando Gesù sceglie, perché le ha dato un'occasione. È vero che la parola dice che lui era già dall'eternità, perché conosceva il suo cuore. Ma dalle parole di Gesù mi fa capire che anche Giuda aveva una possibilità. Ci credete? Io non so come sarebbe capitato, ma dice che Dio ama tutti gli uomini. Perciò l'amore vuole la salvezza, ok? E Dio vuole che tutti siano salvati, perciò Giuda compreso. Cioè lui diventò traditore perché ascoltava la parola vivente, ma il suo cuore era duro. Non penetrava nulla. In lui subentrò lo spirito ladro, l'interesse di essere nel gruppo. Ci sono tante volte si viene in chiesa per interesse, perché ci sono gli altri, perché mi aiutano. Non venire per questo, rimarrai deluso. Ma vieni per lui, vieni perché tu possa dare il cuore a lui. Perciò lui diventò traditore. Da seguace di Cristo, da discepolo, diventò ciò che non voleva essere, perché lui alla fine si impiccò. Ma purtroppo era molto più semplice ravvedersi. Ma lui ha scelto la strada dell'orgoglio. Molte volte c'è l'orgoglio. Fratelli, l'orgoglio mettetelo sotto i piedi, perché l'orgoglio è una schifezza. Ditelo, che cos'è una? È una cosa brutta. L'orgoglio ci divide da Dio e dagli altri. Se qualcuno sbaglia, perdonalo. Così tu puoi liberare lui e liberare te dal cuore. E rimani con un cuore libero e Dio ti benedirà. Perciò lui divenne una fragile preda, eppure camminò per 3 anni con la parola vivente. Ma il suo cuore era duro, di pietra, asfalto. Lui sentì, vide, ma non basta avere una chiesa, venire in chiesa, avere una Bibbia, cantare la lode. Qui c'è di mezzo il cuore. Senza che il cuore sia rigenerato, noi potremmo farne migliaia di culti, ma non serve a niente. Io credo che deve finirla questa cosa, fratelli. Dovete essere stanchi della vita religiosa. Amen, eh? Oh! Chi è stanco mi dia un 5. Tu sei stanco di una vita religiosa? No? Dammi un 5. Enzo, il nostro tastierista. Sei stanca di vivere in modo religioso, sorella? Come no? Vedete? Sì, sì, non religione, Gesù, la fede, amen. Brava, Dio ti benedica. Così, fratelli cari, la religione non ci porta a Dio. Riempie il cuore di immondizia. L'evangelastico, c'è la moda dell'evangelastico, no? Abbiamo bisogno di verità, di cose vere, di cose concrete, di mettere nel cuore la verità. Dice, come ce l'avete nel cuore, dice la Bibbia, la verità che sta nel cuore. Questo fa crescere, questo ci toglie dall'imbarazzo di lamentarci sempre, perché quando ci lamentiamo è perché non abbiamo compreso le cose. E perché stiamo mettendo dentro, nel cuore, no, tutte queste lamentele. E allora esce dalla bocca la lamentela. Invece di lamenti dobbiamo avere ringraziamenti, come è stato detto. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Amen. Alleluia. Giuda divenne preda di Satana e lo usò per il più grande tradimento della storia. Sapete quanto Satana prende il cuore di qualcuno? Lo usa per fare del danno nelle famiglie, nel lavoro, nella salute. Anche su Eva Satana usò i suoi attrezzi diabolici attraverso la parola. Ha Dio veramente detto, voi non morirete affatto? Ha infettato quello che Dio stava facendo in Eva. mise nel suo cuore l'inganno, l'ambizione, e tutto questo porta alla disubbidienza, alla rovina. Satana ruba generalmente il seme dal nostro cuore duro attraverso la nostra vita di pensiero. Quando noi pensiamo delle cose e li mettiamo lì, lui viene, toglie, mette il suo. Perciò i nostri pensieri devono passare sempre attraverso la parola di Dio. Devono essere vagliati attraverso la parola, se è verità oppure menzogna. Romani 8:6, infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Perciò quando la parola ci dice di perdonare, dovete perdonare. Dovete perdonare. Credetemi, il perdono è la chiave per aprire tutte le porte. Vuoi essere guarito? Devi perdonare. Vuoi ricevere benedizioni finanziarie? Devi perdonare. Perché questo è quello che molte volte ci lega. Perché dice, se voi non perdonate, neanche io vi perdonerò. Siccome il giusto pecca 7 volte, vuol dire che è traballante, poi cominciano i guai. Perciò la parola viene rubata e noi diventiamo più amareggiati. A volte ci sono persone che non cambiano mai perché non vogliono cambiare. Il Salmo 51, scritto da Davide sotto la guida dello Spirito Santo, lui, il re di Israele, l'unto di Dio, il dolce cantore di Israele, l'uomo secondo il cuore di Dio, no? Compose questo canto in un momento difficilissimo della sua vita, nel momento più tragico. Il suo cuore era preso dalla pigrizia, divenne terreno per Satana, terreno fertile per Satana. Perciò cadde nella relazione di adulterio con Bathsheba, commise omicidio con il marito, poi nascose tutto, eppure era il re. Ma Dio ci fa sapere che sa e raccoglie ciò che noi abbiamo seminato. Lui ha raccolto ciò che aveva seminato. Poi il figlio che è nato di Bathsheba muore, poi distrugge la sua famiglia, i figli uccidono i fratelli, il popolo va in cattività e si svia perché il suo cuore era stato sviato. Quando noi ci addormentiamo, quando noi ci impigriamo, il nemico è lì, dice che lui va attorno come un leone ruggente per mettere la sua parte. Perciò Davide rispose a tutto questo, alla correzione del Signore, invece di nascondere tutto, scrive il Salmo 51 che lo incrimina. Sapete cosa fa? Lo scrive, chiama il leader della lode e le dice: domenica mattina al culto dove c'è tutto il popolo, dobbiamo cantare questo Salmo. Com'è bello quando noi possiamo dire: Signore, ho sbagliato, perdonami. Questo è importante. La correzione, dice che il Signore corregge chi ama. In Proverbi 13:24 dice: chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama corregge, lo corregge per tempo. Amen, come è stato detto. Non sapevamo, però vedi che lo spirito va sulla stessa direzione. Beato l'uomo, dice il Salmo 94, che tu correggi, o Eterno, e che istruisci con la tua legge. In Proverbi 12:1 è scritto: chi ama la correzione ama la conoscenza, perciò la rivelazione. Ma chi odia la riprensione è uno stupido, odia se stesso. Perciò quanto Dio ti corregge, ama la correzione, perché questo sarà vita per la tua vita. Cioè Davide scrisse questo Salmo e poi davanti a tutto il popolo ammette i suoi sbagli. Noi non dobbiamo fare così, questo per farci capire che noi dobbiamo confessare, perché quando noi confessiamo i nostri peccati, lui è giusto da rimetterci tutti i peccati e purificarci da ogni nostra iniquità. Amen? Questo dice la parola, cioè non dobbiamo nascondere nulla. Perciò lui si mette in discussione, non cade nell'ipocrisia, questa è una cosa brutta, quando vogliamo far vedere ciò che non siamo. Che bello poter essere quello che siamo. Ecco che cos'è un vero adoratore, uno che sa riconoscere il proprio peccato, che confessa a Dio e riceve perdono, è un cuore nuovo, è un cuore purificato, rigenerato. Il secondo nemico è un cuore superficiale, e lo leggiamo in Marco 4, versetto 5 e 6. Dice, un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò, perché non c'era un terreno profondo. E poi il 16 e il 17 ci spiega, parimenti quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso sono coloro che, quando hanno udito la parola, subito la ricevono con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata, e quando sopravviene la tribolazione, la persecuzione a causa della parola, sono subito scandalizzati. Questo qui è il secondo cuore, che forse c'è anche scritto. È un cuore superficiale, non c'è profondità. Quando c'è un cuore, quando la parola rimane in superficie, vuol dire che c'è poca sostanza, c'è poca radice, non può andare oltre, perciò dura solo un tempo. Perciò qui il problema non è la durezza, ma è la profondità. Ecco perché la parola deve arrivare al cuore, cari. Non deve diventare solo una questione mentale. Sono quelli che si avvicinano a Dio, vogliono tutto e subito, senza un vero cambiamento e ravvedimento, e si lamentano che le cose non avvengono. Senza un vero cambiamento Dio non dà niente. Non possiamo ricevere nulla. Non è che Dio non dà, non possiamo riceverle queste cose. E una delle caratteristiche di questo cuore è proprio il lamento. La vita è dura, sono provato, ho pregato, Dio non risponde, le cose non cambiano, voglio morire, basta, la Chiesa, non c'è amore, le cose non funzionano, bisogna vedere se Dio c'è. Si dicono queste cose quando c'è un cuore superficiale. Non dobbiamo dare false illusioni alle persone. Se non c'è un vero ravvedimento che non avviene al momento del battesimo, ma è un processo del cuore, non c'è neanche un vero cambiamento. E dove non c'è un vero cambiamento non succede niente. Perciò il primo interesse di Dio è il nostro cuore. Figliolo, dammi tutto il tuo cuore. No? Questo cuore che è insanabile, difettoso, no? Ma Dio lo vuole. Perché lui può rigenerarlo, può rinnovarlo, può liberarlo, può guarirlo. Forse questa mattina ci sono cuori che sono legati, cuori che sono delusi, cuori che sono sofferenti. Sapete, ci sono malattie fisiche, ci sono malattie spirituali, che molte volte se non avviene una guarigione spirituale, soprannaturale, si porta avanti anni, anni, anni e non ne usciamo mai. C'è bisogno veramente di una guarigione, c'è bisogno di ricevere le promesse. Molte volte il Signore ci deve scuotere per risvegliarci e per farci capire, per renderci sensibili a queste cose. Perciò Dio permette delle prove, perciò le difficoltà servono per approvarci. Non sono malvagi, quando Dio ci prova è per approvarci, sempre, e per premiarci, affinché la prova della vostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce, dice, risulti a gloria. Perciò la prova serve per forgiarci, affinché le scorie vengano su e rimanga oro puro, argento vivo. Amen? Molte volte noi ci accontentiamo di poco. Della domenica del mattino, allora se tu vuoi sopravvivere puoi venire la domenica mattina, sopravvivi, ma non aspettarti niente di più. Amen? Se tu vuoi cambiare, se tu vuoi qualcosa di più, se vuoi diventare un uomo e una donna di qualità, le cose che hanno qualità costano, cari, costa tempo, costa sacrificio, costa anche rinunce. Non possiamo fare tutto quello che vogliamo. Perciò Dio è interessato alla profondità. Un buon raccolto non verrà mai da un terreno poco profondo. Amen. Giacomo 1,23. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce, vedete che la prova produce, che bello, costanza. E la costanza produce in voi un'opera perfetta. Quello che Dio vuole fare è fare in ognuno di noi un'opera perfetta. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, dice la Bibbia. E per essere perfetti bisogna crescere in questo. Anche attraverso le prove, attraverso la costanza, Dio produce in noi, se noi lo riceviamo, un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Perciò il pensiero di Dio è non farci mancare nulla. Amen? Facciamo un applauso al Signore. Mi piace questa cosa. Dio non vuole farci mancare nulla, a tutti i livelli, nelle nostre case, con i nostri figli. Ci possono essere prove, ma noi siamo chiamati a superarle le prove. Le prove vengono per essere superate. Le prove vengono perché siamo approvati da Dio, perché Lui ci ama, affinché io possa dire chi sono in Cristo Gesù. E posso ricevere ciò che la parola dice. Io posso avere quello che la parola dice che io devo avere. Io sono un figlio e ho anche un'eredità perché ho un padre. Sapete chi è che non ha un'eredità? Un orfano. Un orfano non può avere eredità. Ci sono molte persone che vivono da orfani, figli orfani. Bisogna cambiare questo progetto, questa mentalità. Noi siamo figli di un padre che si chiama Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, ci disse Gesù, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Non vogliamo solo vedere il regno dal di fuori. Sta arrivando il tempo che dobbiamo entrare nel regno e appropriarci di tutto quello che sono le ricchezze del regno. E questo si riceve attraverso l'eredità. Noi siamo eredi e coeredi di Cristo Gesù. Questo è il problema, che molti vivono ancora una vita sbagliata, con pensieri sbagliati, che mettono pensieri sbagliati nel cuore, parlano in modo sbagliato e si lamentano che le cose non funzionano. Noi abbiamo un padre e abbiamo un'eredità. Dobbiamo attingere da questa eredità. Dice che i violenti, fate così, i violenti si impadroniscono del regno. È vero che c'è un nemico che viene intorno per farci perdere questo, ma i violenti si impadroniscono del regno. Alleluia. Noi non vogliamo un cuore duro e neanche un cuore superficiale, che molte volte sentiamo le cose, ci rallegriamo, veniamo avanti, preghiamo, senti l'unzione di Dio, cadi per terra, poi ti rialzi, vai a casa. Appena c'è il primo problema, non l'avessi mai, non ti posso vedere, guarda sempre, vai via, non ti... Capite? Allora, se non cambia qualcosa in noi, non cambia neanche il carattere. Gesù disse, voi farete cose più grandi di me, ma vi rendete conto cosa vuol dire? A tutti i livelli, perché noi abbiamo più tempo di Gesù, di vivere come cristiani, per questo Gesù lo disse, avrete più tempo di me, io sono stato 3 anni, voi potete stare 30-40 anni come credenti, e allora i morti risuscitano, i ciechi vedono, i zoppi camminano, i ciechi camminano ciechi, i morti rimangono morti. Chiesa, cara chiesa, preziosa chiesa di Dio, Dio non ci ha chiamati a essere terreni superficiali, perché se non penetra niente dentro, vi posso garantire che un giorno si potrà ascoltare quella voce che non vorremmo ascoltare. Non ti ho mai conosciuto, operatore di iniquità. Io non voglio sentire quella voce, io voglio sentire un'altra voce che dice, vieni, prezioso figlio mio, entra nella pace del tuo Signore. Amen? È questo che vogliamo sentire, allora abbiamo bisogno di non vivere questi tipi di cuore duro o un cuore superficiale. Gesù ci dice la verità riguardo alle prove. Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Ma guardate, veramente, Gesù ci ha detto tutto. Forse c'è qualcuno che sta vivendo qualche tribolazione, ma lui sta dicendo: non ti preoccupare, io l'ho vinta quella tribolazione 2000 anni fa. Credi solamente, usciamo da questa tribolazione. Amen? Billy Graham su questo soggetto disse una cosa molto forte che ho letto. Dice che le vette delle montagne servono per avere aspirazione e per le vedute panoramiche. Ma è nella valle che cresce il frutto. Amen? E nella valle ci sono le prove, ma lì cresce il frutto. Io voglio dirti questa mattina. Non permettere che tu possa avere un cuore superficiale o un cuore duro. Fai ciò che sai e prospererai. Amen? Perciò un grande carattere è il risultato che si ottiene di una grande, anche da una grande sofferenza e anche delle delusioni. Noi dobbiamo avere uno spirito ammaestrabile, insegnabile. Molte volte noi siamo tentati a reagire con rabbia contro le avversità o contro persone che magari sono delle catapulte molte volte. Ci sono delle persone che non hanno veramente grazia nel parlare, che ci sarebbe solo il bastone, no? Prenderesti un bastone e diciamo basta, no? Ma ripensaci, usa grazia. Amen? Perché Dio usa grazia, usiamo grazia anche noi. E allora le cose intorno a noi cambieranno. Dio vuole che ci sia un terreno profondo per seminare e raccogliere. Vediamo questo terzo nemico qual è? Terzo nemico del nostro cuore. È un cuore trascurato, dite trascurato. Marco 4:7. Un'altra cadde in buona terra, no, un'altra cadde tra le spine, scusate, le spine crebbero, lo soffocarono e non diede frutto. Versetto 18, quelli invece che ricevono il seme tra le spine sono coloro che odono la parola, ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze, le cupidigie e le altre cose che sopraggiungono soffocano la parola e questa rimane infruttuosa. Un cuore trascurato. Questo tipo di cuore viene attaccato in tre aree. Le sollecitudini del mondo che porta ansietà, la tentazione di avere ricchezze che molte volte per accumulare e ci mettiamo a fare di tutto per avere una casa oppure perdiamo il meglio della vita. E poi, tanto poi il fisco te la toglie, perciò, amen. E qui dobbiamo pregare, perché Cesare deve prendere quello che le appartiene, non quello che non le appartiene. La tentazione poi di bramare e desiderare tutte le cose, come dice qui, no? E tutte le cupidigie delle altre cose che arrivano. Perciò un cuore trascurato. Quando noi trascuriamo la parola, le sollecitudini del mondo, le sollecitudini, la tentazione di fare ricchezze, no? Questo è un altro nemico del nostro cuore. Questo è qui dove il nemico viene per cercare di rubare. E sapete, un cuore trascurato vuol dire che ci sono erbacce, ci sono spine. Vuol dire che tu non stai curando il tuo cuore, come dice la parola, di avere cura del tuo cuore. Non far crescere erbacce, ma semina nel buon terreno. nel buon terreno, allora tu prenderai e raccoglierai il 30, il 60, il 100%. Sapete, ho letto una storia, molte persone mi hanno detto, ma sì, io sono anni che prego, sono anni che cerco in qualche maniera di fare qualche cosa affinché Dio mi aiuti, ma non è successo niente. Ho letto una storia, era un'insegnante russa e disse alla classe, era il momento che Yuri Gagarin era andato nello spazio, e diceva in modo orgoglioso: uno dei nostri astronauti, Yuri Gagarin, ha lasciato con successo l'atmosfera terrestre e l'orbita terrestre, perciò è stato il primo uomo. Tutta la classe applaudì a questa notizia, mostrando una forma di patriottismo, diciamo, no? E l'insegnante continuò, desiderando di riempire le loro menti di ateismo chiaramente sovietico, no? E disse: mentre era là ha cercato Dio, ma tutto ciò che ha visto sono le stelle e lo spazio. Quindi, cari bambini, questa è la prova che Dio non esiste, Dio non c'è. E tutti applaudivano: Dio non c'è, Dio non c'è. Ma c'era una bambinetta che aveva una conoscenza limitata, elementare, della scrittura, e alzò la sua mano e disse: maestra, io penso di sapere perché Yuri Gagarin non ha visto Dio. La maestra: perché? Replicò, no? Perché non aveva un cuore puro, maestra, perché la Bibbia dice: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Amen. Volete vedere Dio all'opera nella vostra vita? Hai bisogno che questa mattina Dio possa guarirti, possa toccarti, possa cambiare qualcosa nella tua vita? Ci vuole un cuore puro. Purezza vuol dire trasparenza, vuol dire mancanza di tutto quello che infetta, puro. Abbiamo bisogno di avere un cuore puro per vedere Dio nella nostra vita. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Vuoi vedere Dio all'opera nella tua vita? Ma già da subito? Fratelli, già da subito? Io non dico, ma forse aspettatevi qualcosa, Dio, nei prossimi anni, se Dio vorrà, se Dio ci deve pensare con te, perché tu sei un po' birichino, eh? No, dice, beati puri di cuore, oggi è il giorno della salvezza, perché essi vedranno Dio. Io voglio dirti questa mattina, il cuore è importante, caro, tu devi avere cura del tuo cuore, questo cuore che ha a che fare con l'eternità. Non permettere che le tue arterie siano infettate e che tu possa avere dei blocchi, degli infarti spirituali. Dio questa mattina vuole toccarci, vuole guarirci, vuole fare qualcosa di nuovo, vuole rinnovare qualche cosa, vuole farti capire che devi rinnovare la tua mente, che non puoi essere un pensatore, no? Ma tu devi pensare alle cose di Dio, non pensare ad altro. Non pensare a chi ti ha fatto danno, chi ti ha fatto male, oppure se le cose non funzionano. Pensa che Dio è con te, chi sarà contro di te. Amen. Vuoi che Dio faccia qualcosa nella tua vita questa mattina? Senti il bisogno che Dio intervenga in una maniera da catapulta? Sapete le catapulte? Chi mi cerca dice mi trova. Che vuol dire questo? Mi trova. Abbiamo detto che è trovabile Dio. Quando noi abbiamo un cuore puro, quando c'è un cuore puro, Dio si innamora di quel cuore. È il cuore dove tu puoi seminare, no? Dove tu puoi raccogliere il 30, il 60 e il 100. E questa mattina il Signore dice: io mi sono stancato per te di vederti non raccogliere. Dio si è stancato, dice: ma basta. Ma io qui c'ho veramente i cassetti così pieni che stanno scoppiando. E tu ancora ti accontenti delle bricioline di pane, delle gocce d'acqua? O questa mattina tu vuoi che il fiume il fiume. Sapete, il fiume, quando arriva il fiume, ce n'è per tutti. Amen, alleluia. Facciamo un forte applauso al Signore. Amen. Questa mattina vorrei pregare. Ci sono persone preoccupate. Sapete, la preoccupazione toglie la gioia. Tu hai bisogno di mettere dentro di te gioia e non preoccupazione, perché la preoccupazione ti fa vivere male tutti i giorni. Amen? Ci sono persone che dicono non ce la farò mai. Io voglio dirti che tu ce la farai, che Dio sarà una catapulta nella tua vita questa mattina. Noi pregheremo che il Signore faccia una cosa nuova. Dice la parola, Dio sta per fare una cosa nuova, non la vedete voi? Non la comprendete che sto per farla? Ora sto per farla. Amen. Alziamoci in piedi, mentre la musica comincia a farsi sentire. Forse tu non hai mai dichiarato chi sei, cosa puoi fare e cosa puoi avere. Forse tu ti sei dimenticato che tu non sei, o forse hai vissuto come un orfano. Ma voglio dirti che questa mattina tu non sei un orfano. Tu sei un figlio che ha un padre meraviglioso e che ha preparato una eredità per te. E questa mattina tu devi raccogliere questa eredità. Nella salute, nelle finanze, nella fede, per un rinnovamento della tua mente, per un riempimento del tuo cuore, per una forza nuova che Dio ti darà questa mattina, affinché tu possa andare avanti e possa essere tu un segnale per questo mondo che sta deteriorandosi e che sta per finire. Io sono alla porta e busso, dice il Signore. Se tu ascolti, senti e mi apri, io entrerò e cenerò con te. Chi ha voglia di cenare con Gesù questa mattina? Amen. Alleluia. Cenare con Lui vuol dire intimità. Vuol dire che avrai una relazione più intima questa mattina. E poi voglio dirti questo. Quello che Dio seminerà questa mattina, prepara un cuore di terreno buono affinché cresca il 30, il 60, il 100% e tu uscirai nella gioia e allora salterai come un vitello di stalla, dice la Bibbia. E le cose di prima li dimenticherai perché ci sono cose nuove. Ecco, io faccio una cosa nuova. Alleluia, alziamo le nostre mani. Alleluia, Sharagata Rabashanta Rabassanta Rabassanta. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Rabashanta Rabassanta Rabassanta. Amen, Gesù. Grazie, Signore. Alleluia, ci sono delle persone questa mattina che hanno bisogno di incontrare il proprio Salvatore, Gesù. E io voglio dirti questa mattina, fai un passo di fede. Forse vieni già in chiesa, forse non vieni in chiesa, forse vieni da molto tempo, forse è la prima volta, tu lo sai. Ma se tu attraverso questa parola sai e sai che sai che il tuo cuore ha bisogno di un tocco da parte di Dio, io voglio dirti, vieni qui avanti, perché il Signore questa mattina farà una cosa nuova nella tua vita. Farà una cosa nuova nella tua vita. E tu risentirai la gioia di Dio. E le forze verranno nella tua vita. E quella situazione cambierà nella tua vita. Alleluia al tuo nome, Signore. Ci sono pensieri che ancora vengono. Non mettere quei pensieri nel tuo cuore. Metti i pensieri della parola di Dio. Perché se tu non metti la parola, il nemico ti farà mettere altre cose: paura, sgomento, difficoltà, ansietà, mancanza, povertà. Tutte parole che sono alla mercé di Satana. Ma tu devi mettere altre parole: prosperità, gioia, pace, forza. ricchezza, guarigione, salute, pensieri nuovi, un cuore di terra. Alleluia, 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 gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo nome, Signore. Dite con me queste parole: io sono ciò che la parola dice, io posso fare quello che la parola dice, io posso avere quello che la parola dice, io lo credo questa mattina e ricevo nel mio cuore questo seme. Io ricevo la parola che dà vita, che mi dà prosperità, che mi dà salute, che mi dà benedizione, che dà benedizione nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio lavoro, perché io sono un figlio di Dio e per diritto ricevo l'eredità di figlio nel nome di Gesù. Amen. Forte applauso al Signore. Alleluia. Sharagadarabalabarabalabassanta. Jesus. Amen. Amen.